I gatti e i cani che definiamo influencer, oppure che definiamo compagni di vita e lavoro di influencer ma a due zampe, sono soddisfatti del loro ruolo? Vorrebbero un riconoscimento diverso? Un luogo comune suggerisce che i gatti siano animali opportunisti, ma se sapessimo chiederglielo o loro sapessero parlare, ci proporrebbero ad esempio di negoziare un contratto? O forse imporrebbero ai loro umani condizioni particolari? Oggi parliamo di Pet Star, gli animali di cui gli umani hanno scritto, fatto fotografie e girato film, dalle muse di grandi scrittori ai moderni influencer. Tutti gli animali che ogni giorno ci ispirano a vedere il mondo da un altro punto di vista. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia, in particolare di economia della moda e del design e di pet economy. Forse perché le mie coinquiline si chiamano Ari, che in realtà è un ragazzo, l'unico uomo di casa, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde. Non sono stiliste né designer e non pagano l'affitto. Sono i miei cani e i miei gatti, con i quali condivido giornalmente pensieri, momenti e qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha con il proprio animale d'affezione in un paese, l'Italia, in cui pet, cani, gatti, ma anche uccelli, pesci, roditori piccoli e medi hanno superato in milioni i bipedi.
Radio 24 presenta Animali a chi?
Vista la crescente diffusione di pet influencer, si potrebbe iniziare a parlare di pet star, con qualche regola però, che attualmente non c'è. Sappiamo quanto sia di attualità il tema per influencer umani a due zampe, to cure, con l'introduzione di una legge ribattezzata Decreto Ferragni. Ma ai pet qualcuno ci pensa? È giusto arrivare a regole minime che tutelino gli influencer pelosi o alati. Non tanto i loro guadagni, potenziali o presunti, ma la loro salute. Senza toccare gli eccessi di Karl Lagerfeld per Choupette, la gattina birmana che lui fece diventare una star. Da quando Lagerfeld, lo stilista, è morto nel febbraio 2019, lasciando a Choupette diverse decine di milioni di euro, la gatta continua ad avere due dame di compagnia, la dietista, un veterinario personale, ma si è ritirata, potremmo dire così, dalle scene. Niente più servizi fotografici, libri, campagne pubblicitarie. Ha, è vero, un account Instagram ufficiale, ma non promuove alcun prodotto o servizio. Le sue stories sembrano create per non deludere i molti fan, desiderosi di avere informazioni sulla sua vita da vedova, non molto inconsolabile anzi. Ma Choupette non ha alcun bisogno di monetizzare la sua fama. Quasi sempre i pet influencer nascono per gioco. Se però crescono i follower, i compagni umani spesso iniziano a introdurre prodotti e servizi nelle storie o nei post. Ci sono ancora molte persone che semplicemente usano i social per raccontare la vita dei loro pet o con i loro pet per il puro piacere di farlo. E qui aggiungo un aneddoto personale. 5 anni fa ritrovai il peluche che mi avevano regalato quando in casa, ero una bambina, avevamo anche una cavia peruviana. Sia la cavia sia il peluche si chiamavano Topo Tabacco. Il mio primo roditore viveva in una grande gabbia in cucina perché in casa c'era anche il mio primo gatto, il mio primo fratello peloso, Poloffo. Spesso però mia mamma chiudeva la porta della cucina e il Topo Tabacco poteva scorazzare e fare le sue cacchine dappertutto. Passando davanti a un negozio di animali dopo questo ritrovamento del peluche, vidi in vetrina criceti, coniglie, cavie, forse c'erano anche dei ricci. Entrai e acquistai una cavia a pelo lungo e bionda. La chiamai Marilyn, come Marilyn Monroe naturalmente. Poi arrivarono i suoi due amori, Joe e JFK, due maschi a pelo corto. Non resistetti però e portai a casa anche una coppia di criceti, battezzati Little Lea e Isaac. Lei bionda e lui tigrato. Non ricordavo quanto fossero ipnotizzanti i piccoli roditori, così concentrati su quello che fanno, così scrupolosi nella pulizia delle loro manine, così essenziali nelle loro piccole esistenze e routine. E iniziai a fare dei piccoli filmati. Vivevano in 4 villette di legno diverse. Li mettevo su Facebook ed ebbero un discreto successo. Quando saltavo qualche giorno, diversi follower mi chiedevano notizie. e da un giorno con l'altro smisi di fare i video e di postarli, colpita da una sorta di illuminazione. Mi sentivo di aver violato la privacy di Marilyn, JFK, Joe, Little Leah e Isaac. Confesso che foto e brevi video dei miei cani e gatti li posto ancora, forse perché mi sono autoconvinta che a loro vada bene. Con i criceti e le cavie era oggettivamente più difficile comunicare. Oltre a farci sorridere, a farci passare il tempo, ci sono animali che con la loro fama raggiungono qualcosa di più. Uno di questi si chiama Milo. Credo che abbia fan club in giro per il mondo perché la sua storia e le sue avventure sono state raccontate dalla sua compagna umana in diversi libri, prima di tutto in Italia e poi tradotti in moltissime lingue. Il gatto, dicevo, si chiama Milo e forse mi è molto simpatico, e ho letto tutti i suoi libri, perché si chiama come il siamese enorme, un po' obeso, dei miei genitori. Ma detto questo, Milo ha una compagna, dicevamo, è la persona che lo ha salvato dalla strada, si chiama Costanza Rizzacasa d'Orsogna. Nel primo libro, che si chiamava Storia di un gatto che non sapeva saltare, si raccontava della diversità di Milo, che ha un problema alle zampe posteriori. E questo problema lo fa camminare a zigzag e gli impedisce appunto di saltare. Milo è un gatto tutto nero, con dei bellissimi baffi bianchi, rari tra l'altro per un gatto nero. È un gatto speciale, ogni gatto è speciale, anzi, ogni creatura vivente è speciale. Milo però è speciale anche per la sua disabilità fisica. È in strada o in una colonia felina difficilmente avrebbe potuto sopravvivere. Grazie a Costanza Milo fa tutto, compreso viaggiare, partecipare a eventi, firmacopie dei libri in giro per l'Italia e non solo. Se i padroni di gatti diversamente speciali, e ce ne sono tanti perché ci sono anche persone che adottano solo gatti diversamente speciali, ecco, se questi umani leggono le avventure di Milo, possono sentirsi forse più sicuri di sé o meno soli, o magari superare pregiudizi. In fondo, ricordiamolo sempre, da vicino nessuno è normale e forse tutti siamo speciali, come diceva Franco Basaglia. E se a insegnarcelo è un gatto, un cane o un altro essere umano, in fondo non fa tutta questa differenza. Il caso più famoso è forse Simon's Cat. Il gatto di Simon Tofield, grafico, disegnatore, animatore britannico diventato autore di bestseller quando ha preso ispirazione dal suo gatto per creare fumetti, video e poi merchandising di ogni tipo. Si dice che anche Garfield, il gattone rosso che regalò molto successo negli anni 80 e 90, non c'erano i social, al suo disegnatore, fosse in realtà appunto il gatto dell'autore. I social hanno aiutato anche Simon Tofield e il suo gatto e l'hanno fatto anche con Stefano D'Andrea, autore radiofonico e scrittore, che diversi anni fa iniziò a pubblicare su Facebook foto del suo gatto con commenti attribuiti al piccolo felino e poi le raccolse in un primo libro. Oggi l'account Gatto Morto su Instagram ha oltre 25.000 follower. Quindi prima di tutto, Stefano, dici qualcosa del tuo gatto, o meglio dei tuoi gatti.
Intanto non è poi così piccolo, perché sono comunque quei 7-8 kg di siberiano che quando lo vedi a pancia sopra ti sembra un tavolino rovesciato, e allora io ho detto a un certo punto: ma questo qui sembra che gli abbiano sparato. E allora mi sono dovuto inventare la sua voce, mi è venuto proprio dal cuore, e la sua voce era: ho incontrato il toppone dell'IKEA, che è uno dei personaggi diventato della saga, che è uno di quei peluche che forse qualcuno di voi ha incrociato in questi negozi svedesi, di cui non si può dire la marca, ma io l'ho detta chissà.
No, tranquillo, anch'io ho un sacco di peluche, io ho il cuscino a forma di cuore con le braccine che escono, quindi...
Chi non ce l'ha? E allora lui dice: io l'ho incontrato per casa e sono, ma niente, l'ho visto e sono morto, perché alla fine il gatto morto è un gatto molto sensibile.
Senti, e come accade insomma a noi conviventi con i pet, ci viene naturale magari scattare le foto, adesso che abbiamo i social, postarle, però appunto nel tempo, anche perché le persone apprezzano questa tua attività di press agent o personal assistant dei tuoi gatti, quanto tempo ti prende? Perché poi appunto di professione faresti anche altro.
Io faccio altro, però questa tra una cosa e l'altra è diventata un pezzo della mia professione, perché all'inizio era veramente un gioco, poi ho visto che la cosa piaceva, l'idea piaceva che il mio gatto parlasse e avesse quel carattere lì, che è un misto di grande sensibilità e anche di grande menefreghismo, che poi in fondo è quello che vorremmo secondo me tutti un po' essere, cioè persone molto umane ma anche che al momento opportuno si girano dall'altra parte e rimettono la testa sul cuscino di fronte anche ai problemi del mondo, eh? Perché secondo me i gatti rappresentano un po' questo, questa grande libertà di essere lì quando nel momento del bisogno, farsi coccolare, fare le fusa, però quando c'è anche, quando hanno bisogno del loro spazio, prenderselo tutto e non guardare in faccia a nessuno. E ho visto che il pubblico, che poi erano, stiamo parlando del 2014, stiamo parlando di un momento in cui c'era solo Facebook, Instagram non c'era, su Facebook il gatto morto ha 50.000 e più fans, perché sono ancora quelli che hanno iniziato in quel tempo, e hanno detto no, ma allora io ho creato una pagina dove lui parlava. Io quando ho cominciato a, quando ho parlato io dicendo che è il mio gatto, la gente mi guardava come per dire ma tu chi sei, non conti più, e ho capito che ero diventato lo schiavo del gatto morto, come Walt Disney è diventato schiavo di Topolino. Non voglio paragonarmi, ma insomma il personaggio è diventato più importante di chi lo ha raccontato.
Sì sì, ma anche con Simon's Cat, no? Sarai d'accordo, lui è totalmente schiavo. Quindi senti, e quindi vabbè, un po' ci hai già detto cosa ti piace dei gatti in generale, però i siberiani, se non sbaglio, sono anche un po', beh, tutti i gatti sono speciali, tutti siamo speciali in qualche modo, però i siberiani sono forse davvero un po' diversi da altri tipi di gatti.
Io ho avuto anche altri gatti nella mia vita, ovviamente sono un gattaro nato, non so dire, sai, ogni gatto è diverso dall'altro. I siberiani hanno questa particolarità che, essendo nati e cresciuti tutti in allevamento, non hanno mai veramente paura che qualcuno gli porti via il cibo o possa essere pericoloso, quindi hanno quella sensazione di vivere in un luogo sempre pacifico, dove se tu gli metti di cibo lui lo guarda, gli dice vabbè, ok, lo mangerò quando avrò fame, mentre a tanti altri gatti che ho avuto facevano le rincorse, se lo rubavano tra loro, eccetera eccetera. E poi ha questo grande rilassamento che trasmette anche a me, e devo dire che è una gran cosa avere un gatto siberiano. Per caso non lo voglio fare per pubblicizzarlo, perché l'ho preso perché è una questione di allergia che nel frattempo è arrivata, e lui è anallergico, quindi non lo consiglio perché è una spesa, però averlo per casa è una grande fortuna, a parte quando in primavera comincia a perdere chili di pelo.
Però ti dico questo, che ho visto su Facebook appunto, che se lo spazzoli tutti questi ciuffetti di pelo e li attacchi con una, anche con quelle mollette per la biancheria ai vasi fuori o in qualsiasi, e passano gli uccellini e li usano per quei peli lì per fare i loro nidi. Quindi da se vuoi puoi,
lo farò subito.
Senti, no, lui, no, ma infatti poi gli dai un grande aiuto e agli uccellini di passaggio.
Lo farò.
Senti, invece hai mai pensato, perché io anch'io parlo un po' con i miei gatti, poi naturalmente chissà se mi rispondono in qualche modo strano, però ecco, hai mai pensato di chiedere loro se amano essere delle celebrità, avere 50.000 follower su Instagram, su Facebook e 25.000 su Instagram, e non so cosa ti immagini che potrebbero risponderti.
La risposta di un gatto, o perlomeno la risposta che io ho creduto di poter dare al mio gatto e che tanti poi hanno sposato e ne è diventato addirittura un merchandising, si risolve in una sola parola: che me frega.
No, ma infatti, fallo se ti diverti, tanto guarda, basta che non chiedi a me uno sforzo extra.
Così,
esatto,
così.
Esatto.
La cosa che mi commuove, se posso dire una cosa particolare dei fan del gatto morto, è che quando ho creato un gruppo, perché loro volevano incontrarsi tra di loro, gente che non si conosceva e che è unita solamente dall'amore per i gatti, il gruppo è diventato così grande che comprende, un gruppo privato, che comprende 20.000 persone su Facebook, che non si conoscono, che sono uniti solamente dal fatto di essere probabilmente proprietari di gatti e fan del gatto morto, che io non controllo, ovviamente non guido, e che fanno delle cose a mia insaputa, organizzandosi lì, ritrovandosi, e sai come sono i gruppi del mondo social, no? Possono essere anche litigiosi. Non c'è mai stato in 9 anni una persona che io abbia dovuto riprendere o bannare, perché le regole di ingaggio sono queste: qui si ride, qui sia solo per scherzare e siete tutti sudditi di un solo padrone che è Sua Maestà il Gatto Morto. E tutti fanno quello che devono fare, ridono, si divertono, scherzano, a volte piangono i loro cari che sono trapassati, ma non è mai successo che qualcuno abbia alzato i toni. Questo mi fa commuovere, mi fa pensare che c'è ancora...
Certo.
Bella vita.
Senti, l'ultimissima cosa, visto che appunto abbiamo detto del primo libro che ha avuto molto successo, e anche qui c'è un parallelo un po' con Simon's Cat, perché anche lì prima c'è stata tutta la parte, diciamo, sui social, e poi è arrivata la parte di carta, e ne hai in programma altri? Ci sono, è molto interessante questo passaggio.
È diventato un tratto grafico molto simpatico e carino, ed è diventato un cadeau che molte persone si sono messe in casa, e mi rendo conto che nel caso di Simon's Cat, grande maestro tra l'altro, e grande scrittore, grande autore veramente, nasce come tratto grafico, no? Quindi è facile che diventi un libro. Il Gatto Morto è proprio fatto di, come dire, di carne, vorrei dire carne, ma in realtà è fatto di pelo. È fatto di pelo, e quindi mi rendo conto che la forza dell'immagine del gatto morto, del mio gatto in particolare, che fa delle cose, dice delle cose con quegli occhi, con quella faccia, certo, è difficilmente replicabile anche con un tratto grafico bellissimo. Quindi potrebbe esserci una seconda puntata del libro, ma potrebbe anche non esserci. Mm-hmm. Quindi chi ha preso il primo potrebbe essere una persona estremamente fortunata, potrebbe non esserci neanche una ristampa, e un giorno nel futuro chi avrà preso quel libro se lo terrà caro.
Grazie mille Stefano, e super carezze, sperando che le gradisca, sì, a Gatto Morto, e grazie insomma per l'idea e per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Do il benvenuto a Vittorio Graziani, direttore della libreria Centofiori di Piazzale d'Ateo a Milano. Vittorio pubblica molti post su Facebook e lo fa per incuriosire, per raccontare i libri che lo hanno colpito, che sono appena arrivati in libreria o magari quelli da riscoprire. Però scorrendoli non ne abbiamo trovato uno a tema pet, magari ci è sfuggito. E quindi ecco l'occasione per colmare questa lacuna. Quindi Vittorio, ti chiedo, esiste un'editoria focalizzata sui pet, sugli animali, parliamo in particolare di saggistica per adulti?
Esiste, e da un poco anche abbastanza rigogliosamente, a mio avviso. Soprattutto nell'ultimo periodo sono cominciate delle, io le chiamo delle monografie letterarie sugli animali, e in particolare la certificazione l'abbiamo avuta con la collana Animalia di Adelphi, che ovviamente tutto ciò che fa Adelphi, poi che al marchio Adelphi prende una,
certo, una sigillo
forma
di qualità.
Sì, è un sigillo di qualità, un sigillo di successo, è un sigillo quasi di doverosità, lo chiamerei, nel senso che va letto. Quindi hanno cominciato questa collana un po' prendendo anche spunto da quella che era una collana Nottetempo, che era che si chiamava anche lei, si chiamava Animalia. Adesso l'ha copiata proprio in maniera totale. e appunto hanno cominciato questi libri, sono arrivati al numero 11, sono 11 libri, si va dalle orche agli elefanti, alle tartarughe, ai corvi, alle volpi, ai polipi. Il polipo poi ha avuto anche una certificazione netflixiana, quindi diciamo che questa collana ha dato a quel tipo di scelte editoriali una forma di letterarietà, quasi di narrativa.
Mm-hmm. Tra l'altro in quella di Nottetempo, io ricordo, perché l'avevo comprato, io ho una passione per gli asini, ce n'era uno anche sugli asini. Ecco, Adelphi non ci ha ancora pensato agli asini.
L'asino non ancora, siamo l'ultimo della tartaruga. Nottetempo ha fatto un libro bellissimo sul lupo, che si chiamava Il Lupo, di Gary Marvin, che era un libro che poi anche Animalia di Adelphi aveva in qualche maniera ripreso. Certo. Poi c'è un altro editore che ultimamente si sta specializzando in questo tipo di scelte editoriali, che è Aboca. Mm-hmm. Aboca ha scritto, secondo me, il libro più bello sul gatto.
Ah
Sì, bellissimo, quello con la copertina rosa.
Di Sarah Brown, esatto, esattamente. Sì. Ha scritto il libro che si chiama Tutti i segreti del gatto, che è un libro anche lì che ha un tessuto quasi narrativo, ma anche scientifico, di grande rigore scientifico.
Certo. Senti, ma e se quindi... ci spostiamo invece nella letteratura, perché io naturalmente gattare Doc come Doris Lessing, che peraltro ha vinto anche un premio Nobel, o super classici come Il richiamo della foresta, La collina dei conigli, dopo aver letto quel libro che avevo penso 7-8 anni, non ho mai più mangiato conigli nella mia vita. Ecco, però ci sono anche libri più recenti, senza pensare ai classici.
C'è un libro pazzesco, non so se si può in qualche maniera includere in questo tipo di collana, ma credo di sì, perché è una sorta di biografia del mondo tramite un animale, che è il merluzzo. Che è un libro di un grandissimo scrittore che si chiama Kurlaski. Kurlaski praticamente ha biografato il mondo attraverso sia materia, come può essere il sale, ma anche attraverso appunto un animale particolare che è il merluzzo. C'è un romanzo bellissimo che si chiama Nel segno dell'anguilla, scritto da un scrittore che in questo momento va per la maggiore, soprattutto nel nord Europa, ma anche in Italia, che si chiama Svensson. Svensson ha scritto questo libro che racconta della vita che faceva con suo padre, del rapporto che aveva con suo padre, soprattutto grazie alla pesca dell'anguilla, ma approfitta di questo rapporto che ha avuto con il padre per raccontare della vita dell'anguilla. Ora tu non so se sai l'anguilla che cosa fa della vita, ma l'anguilla è l'animale più assurdo del mondo.
Più del polpo.
Ma decisamente. L'anguilla nasce in un solo posto nel mondo. Tutte le anguille che tu conosci, anche quella del Comacchio, è nato in un solo posto, che è il Mar dei Sargassi. Tutte nascono lì. Non si capisce come nascano, perché non si è ancora capito qual è l'organo riproduttivo dell'anguilla. Ci hanno perso la testa personaggi come Aristotele, Freud ha perso la testa per le anguille, ma anche Aristotele. E quindi tutte muoiono, tutte nascono lì, e quindi nascono e poi dal Mar dei Sargassi vanno in giro per il mondo. Ma l'assurdità della cosa è che questo non è niente, è che quando stanno per morire, cioè quando capiscono che stanno per morire, tornano al Mar dei Sargassi.
No, vabbè, questo vengo passo a prenderlo appena riesco. No, senti, un'ultima cosa, anche perché poi voi da Centofiori avete una bellissima sezione per i bambini con le piccole sedioline, possono mettersi lì a sfogliare i libri. È una mia deformazione o effettivamente nei libri per bambini gli animali hanno un ruolo sempre molto importante, direi quasi sempre positivo?
Beh, certo, l'animale, dal topolino al topino, il topo soprattutto, ma anche il gatto, ma anche il lupo, sono dei must della letteratura per bambini. Ovviamente gli illustrati giocano moltissimo sul rapporto che si viene a generare, a creare, non solo tra il bambino o l'uomo, diciamo in generale, e l'animale, ma anche tra animali.
Certo, beh, Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, no?
Esatto, esatto, ma... Cioè, Ci sono dei must straordinari che quasi andrebbero letti anche da adulti.
Assolutamente. Senti, un'ultimissima curiosità. Io lo so perché quando vengo lì con la mia Colette, e quando c'erano anche la Matita e la Bettina, avete sempre i biscottini. E quindi quando vengono gli animali, poi a volte succedono anche cose che magari c'è più di un cane in libreria e non sempre si scambiano segnali di pace. Però è mai entrato in libreria qualche altro animale strano? Perché nella nostra zona gira anche un signore con un gatto nel cestino della bicicletta, però non so se l'ha portato da voi in libreria.
No, per il momento sono entrati solo cani di tutti i tipi, ma a me in assoluto quello che più affascina è il branco di cani, nel senso che c'è un paio di clienti che hanno 3-4 cani, però a me il branco mi esalta, mi affascina, perché io mi faccio raccontare spesso il rapporto che hanno loro appunto tra di loro, cioè questo branco che è arrivato sabato, certo, che sono due Labrador e un barboncino.
Fantastico.
E la storia interessante è che il barboncino si crede un Labrador e quindi dobbiamo c'è questo dialogo tra il barboncino e il Labrador che è straordinario.
Certo, grazie Vittorio, verrò a prendere il libro sulle anguille, perché ovviamente mi hai stra incuriosito, non incuriosito.
Fantastico.
Anche se Curiosity Killed the Cat, io mi sento molto gatto. Grazie mille Vittorio.
Grazie a te Giulia.
Supported by
Purina. Da 130 anni, qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? di Giulia Crivelli. In redazione Matilda Barone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.